Noi oggi parliamo di un tour che si chiama Carità e Profezia, che di un tour, mi scuso per il termine tour perché non è così pacifico, sappiamo da questi incontri che abbiamo fatto con, organizzato con le guide professioniste, che loro non gradiscono il termine tour o visita guidata. E dicono che solo loro sono in grado e possono fare di queste cose, per cui non so se noi lo chiameremo poi, continuiamo a chiamarlo tour, escursione, giro, passeggiata, non lo so, vedremo. Comunque noi questo tour l'abbiamo organizzato, nasce all'interno dei corsi di formazione che siamo andati a organizzare in questi anni, cioè abbiamo iniziato nel 2009 cominciando a parlare della Chiesa di San Filippo per creare delle guide volontarie per la Chiesa, abbiamo poi un pochino allargato ad altre chiese di Torino, questo in collaborazione anche con gli amici della Consolata, quindi è un lavoro che secondo noi è importante anche perché c'è questa unione tra associazioni che lavorano per un progetto comune. I luoghi oggetto della visita sono appunto delle chiese che legate alla vita di due personaggi che sono stati significativi per la storia della città di Torino. Diciamo che cioè è un tour che abbiamo fatto come, non tanto per lavorare come turisti nel mondo turistico, ma semplicemente come proposta culturale che facciamo ai torinesi affinché conoscano degli aspetti poco noti, poco conosciuti della storia della città, e all'interno anche delle proposte che fa Grand Tour e all'interno del calendario che ogni tanto propone l'abbonamento musei, per cui voglio dire fa parte un pochino di quello che è animare la vita culturale di Torino. Questo tour naturalmente parla sì di chiese, di questi personaggi, ma non è quindi la visita guidata a tutta la chiesa, ma prende in esame un argomento, un tema, in questo caso la carità e la profezia, e quindi la visita è una lettura di questo tema. Per le visite guidate del complesso di San Filippo piuttosto che della Consolata ci sono delle visite apposta, delle giornate fatte apposta. Preliminare, quindi vi spiegherò un pochino come abbiamo lavorato. Preliminare a questa, alla visita vera e propria, abbiamo pensato che fosse importante parlare un momento di quello che è, di quello che era il ruolo delle chiese nella società del tempo. E quindi vediamo che nella società di allora le chiese avevano una funzione totalmente diversa da quella che era, di quella che era oggi. Cioè le chiese ospitavano non solo quelli che erano i momenti propri dell'anno liturgico, ma aspetti e momenti di quello che era la vita sociale, aggregativa e di lavoro del tempo. Quindi abbiamo in Duomo, vediamo la Cappella dei Calzolai, ad esempio a Chiesa di San Francesco d'Assisi la Cappella dei Sarti, ai Santi Martiri la Cappella dei Mercanti, quindi ospitavano quello che erano momenti importanti della vita di allora. Qual era la presenza ecclesiastica a Torino? Sicuramente molto meno incisiva di quello che era in altre città italiane. Questo perché? Principalmente per la presenza dello studium, cioè dell'università, voluta già dal 1404 da Ludovico Savoia Caia, e poi dalla massiccia presenza militare. Questi erano due motivi per cui la presenza ecclesiastica non era particolarmente invasiva, anzi attraverso la presenza militare si diceva che entravano culti protestanti. Però ci sono momenti della vita drammatici come le guerre, le carestie, le epidemie, per cui in quei momenti lì ci si votava i santi. Ed ecco il culto di San Rocco, San Francesco Saverio o la Vergine Consolata durante l'assedio, ad esempio, del 1706. Quello di alimentare il fervore religioso ad ogni livello della società era un compito a cui si accingevano con grande impegno sia le autorità ecclesiastiche sia quelle civili in tutta l'Europa cattolica. Ad esempio, il calendario di corte era modellato su quello che era l'anno liturgico. Abbiamo poi alcuni esempi, come ad esempio nel 1560 Emanuele Filiberto aveva emanato un decreto per arginare il proselitismo protestante e per sollecitare la catechesi e la frequenza ai sacramenti. E nel 1563 ci fu l'ingresso a Torino di Emanuele Filiberto e nel 1564 l'ingresso dell'arcivescovo, Gerolamo della Rovere. Le cronache riportano questi eventi parlando di Torino come città felice, sia per il governo temporale del principe, buono e giusto, sia per la buona amministrazione del buon pastore nelle cose spirituali, per cui c'era questa unione proprio tra il potere religioso e il potere civile. La religione come fondamento proprio del potere, impegnato nella conservazione dell'ordine e nella promozione della stabilità politica e sociale. C'è un'altra data importante, interessante per questo argomento, il 1580, dove il Cardinal Borromeo, ed era la sua seconda visita alla Sindone, e nella sua omelia appunto aveva sviluppato il tema di come il governo del principe, di che cosa dovesse tenere presente. Quindi si parla della virtù, dell'equità, della giustizia, di cose che appunto questa, della carità, cioè di tutte le cose che il buon governo del principe doveva tenere presente, proprio per conservare l'ordine sociale. A Torino la situazione appunto era comunque questa, l'edit municipale favoriva ogni provvedimento che incoraggiasse la devozione. Perché? Perché era utile a promuovere la città e per trovare traccia di un contributo proprio della municipalità alla costruzione dell'identità cittadina, ci si deve rivolgere all'ambito ecclesiastico devozionale. Ed ecco il Santo Sacramento, cioè la chiesa municipale per eccellenza, il Corpus Domini, e la Sindone, cioè una reliquia dinastica. Entrambe sono complementari nel disegnare l'identità della città. Per arrivare a San Filippo, vediamo che il legame con la città era molto stretto, tanto che era stata proprio la municipalità a sollecitare l'elezione di San Filippo a copatrono della città, il che avvenne nel 1695. Ora, fautore di questa relazione, qua vediamo appunto San Rocco che fa vedere il bubbone della peste, questa è la chiesa di San Filippo, in due momenti diversi, preparata per la Pasqua, preparata per la Pentecoste, e qua abbiamo una brutta immagine appunto che testimonia di questa relazione, cioè San Filippo che intercede presso la Vergine per la protezione della città di Torino, che vediamo qui sotto. E il fautore di questa relazione così importante era naturalmente stato il beato Sebastiano Valfré. Il Valfré che aveva che era consigliere del duca, il duca gli aveva affidato anche l'educazione delle sue figlie, si occupava di tutti gli affari ecclesiastici, tra cui anche la questione valdese. In più si occupava in particolare della carità. Carità che significava essere presente in tutti quei luoghi dove poteva occorrere, tipo ospedali, le carceri, i monasteri che versavano in condizioni economiche difficili. Il Vaffre si occupava di tutte queste cose. In più si è occupato in particolare durante l'assedio di Torino di incoraggiare le truppe e di incoraggiare la popolazione organizzando cerimonie, preghiere, stampando l'immagine della consolata che distribuiva la popolazione, esortandola a resistere. In questo caso la popolazione che vedeva che anche il duca, che anche la corte seguiva le indicazioni del Valfre, lo seguiva nelle preghiere e lo incoraggiava, e attribuiva appunto alle parole del Valfre un significato, un valore di profezia, in cui veramente la popolazione cominciava a crederci. Qui, a questo punto, introduciamo il discorso sulla profezia, per cui abbiamo scoperto che Casa Savoia era molto legata a questo discorso delle profezie, partendo da Suor Filippina de Storgi, che aveva in qualche modo profetizzato l'esilio di Umberto in Portogallo e in qualche modo le profezie di Fatima. C'erano poi altre profetesse come molto importanti, come la Serafina Brunelli, cioè la mistica di Montone, che era stata in collegamento proprio con Vittorio Amedeo II. Cioè Vittorio Amedeo II aveva un interesse molto spiccato per le profezie. Cioè, e qui naturalmente si inserisce un discorso politico, cioè l'uso politico che poteva venir fatto della profezia, cioè sapere che cosa sarebbe successo in futuro era in un certo senso una salvaguardia per il potere, perché in qualche modo poteva prevedere o poteva comunque manipolare il futuro. La mistica di Montone era una suora del monastero di Santa Caterina di Alessandria in Umbria, famosa per le sue profezie. Alcuni l'hanno paragonata a Hildegarda di Bingen, ma l'Inquisizione si era poi impadronita dei suoi scritti e nessuno poi l'aveva, cioè parecchi studi devono ancora essere fatti su quanto aveva scritto. C'era poi la penitente del Valfre, l'Anna Maria Emanuelli, che lei era la madrina proprio di Vittorio Amedeo II, era protetta dalla prima dama di corte, la marchesa Camilla Bevilacqua. Quindi ci sono questi personaggi che frequentano la corte, non hanno una funzione particolare se non quella di pregare o profetizzare, e sono assolutamente ascoltate a corte e hanno addirittura un appartamento. Parliamo ad esempio della Giovanna Ferlina Marengo, una laica anche questa, come la Emanuelli, che vivevano a corte e che avevano questa funzione un po' di pregare e profetizzare. Abbiamo un aneddoto molto noto che riguarda il Valfre e la Emanuelli, l'Emanuelli chiede al Valfre il permesso di seguire la corte in pellegrinaggio ad Europa. Il Valfre le dice: va bene, vai, ti affido però una lettera per la Madonna di Europa, e tu non ti presentare, non tornare indietro fino a quando la Madonna non ti consegnerà la risposta. Lei va e raggiunge Europa con appunto la corte, ha una visione durante la quale la Madonna gli dà la risposta e lei la riporta al Valfre. E questa, il Valfre, le sue carte infatti annota questa cosa. E la, questo aneddoto è riportato nel portone di bronzo della Chiesa Nuova su Ad Europa, per cui lo potete vedere. Un altro personaggio interessante è Maria Ludovica di Cossombrato, anche lei viveva a corte, in particolare nella Regia di Venaria, ed era un personaggio che aveva appunto delle visioni, delle estasi, delle profezie, si dice addirittura che avesse avuto le stigmate. E c'è un carteggio molto interessante che tra lei e Vittorio Amedeo II. Per cui abbiamo questa serie di personaggi curiosi, in un certo senso, che uniscono la corte a questo mondo di donne, in particolare di donne, che parlano attraverso le estasi, il corpo, i digiuni, le stigmate. E che continuerà anche nell'Ottocento con un'altra suora carmelitana vicina appunto a Carlo Alberto. C'è sicuramente quest'uso della profezia da parte della politica, di cui vi parlerà anche la mia collega con la Beata Maria degli Angeli, perché lei ebbe proprio la visione per cui profetizzò la fine dell'assedio, che lo comunicò a Sebastiano Valfre, che appunto frequentava i monasteri. E si vede anche qui l'unione tra profezie e corte, tenendo presente che queste donne dovevano avere comunque l'avallo del confessore, per cui non erano libere di parlare come volevano, ma parlavano attraverso la profezia, attraverso tutti i malanni di cui soffrivano. Erano tutte persone che fisicamente avevano avuto dei grandissimi problemi di malattie, di sofferenze, eccetera, e solo nel momento in cui erano riuscite a dar vita a un diario, cioè a scrivere attraverso la scrittura le loro vicende, a ripercorrere la loro vocazione, erano in qualche modo riuscite poi a liberarsi di questa cosa, e dal momento della scrittura in avanti le profezie sono in qualche modo cessate. Parliamo poi, la visita prosegue con la vedendo l'altar maggiore di San Filippo, dipinto dal Maratti, e anche qui parliamo del Valfre come colui che in qualche modo ha scritto l'iconografia del quadro, perché anche qui ci si ricollega a quanto in qualche modo detto, sviluppato dal Borromeo durante la sua l'omelia di cui vi ho parlato. Qui il Valfre vuole indicare ai nobili, quindi alla classe dirigente di allora, in particolare Savoia, quello che loro devono tenere presente, cioè anche loro saranno giudicati, subiranno un giudizio da parte di chi è a loro superiore, e indicando il comportamento del buon governo, quindi indicando chi in casa Savoia aveva dedicato la vita alla preghiera, come la Margherita Savoia Caia e il Beato Amedeo IX, cioè che era sempre stato sollecito verso i poveri. La visita prosegue poi, io sto facendo a sommi capi, qua niente, una curiosità, vedete l'altare di San Filippo durante la festa dei Santi, come viene addobbato, quindi con tutti i reliquiari, qua e durante la Pasqua, quando veniva esposto ancora il pagliotto del Tiffetti. Questo è un dettaglio appunto del dipinto del Maratti. Ecco, la vita si conclude poi parlando del Beato Sebastiano Valfre, qui ritratto nel dipinto di Tommaso Lorenzone, mentre assiste i soldati durante l'assedio del 1706. E qui parliamo del sia del Valfredo da un punto di vista di modello per i santi sociali, perché qui davanti a questo altare veniva Don Bosco, veniva la mano, veniva il Fabio Bruno, venivano quelli che sono stati poi denominati in maniera più semplificata santi sociali a ispirarsi. Questo perché il Valfre è apparso a loro come quello che per primo andava per le strade, si muoveva, era un ecclesiastico sempre presente là dove ce n'era bisogno. Questo non era solito, non era il comportamento solito, perché di solito gli ecclesiastici se ne stavano chiusi nei monasteri o nelle chiese. Lui invece andava, frequentava, come io vi ho detto, gli ospedali, le carceri, e dalle sue mani transitavano cifre considerevoli che lui cercava di indirizzare verso i bisognosi, e quindi questo è stato un'ispirazione per i santi dell'Ottocento. In più facciamo notare la differenza stilistica, cioè rispetto ai quadri precedenti, come quello del Solimena, che ritrae appunto San Filippo che chiede la protezione alla Vergine per la città di Torino, qua invece lo stile è completamente cambiato, perché è cambiata la società. Questo quadro è del 1875, quindi sono passati i moti del 48, è passata l'Unità d'Italia, la Chiesa stessa durante l'Unità d'Italia ha subito dei grandi scossoni, si è ritrovata non più unica, come un pensiero unico, ma davanti a chi poteva avere finalmente un pensiero differente e addirittura anticlericale. E questo le ha causato appunto dei turbamenti, e si cominciava a chiedere come poter essere presente, come poter parlare a una società così differente. I padri di San Filippo, molto attenti al valore delle immagini, non hanno voluto ritrarre il Valfre nelle posizioni solite, nelle immagini solite, proprie ad esempio del mondo del Settecento, ma hanno richiesto un'immagine differente, cioè di un ecclesiastico presente e vicino a chi aveva bisogno, come appunto in questo caso vediamo una vedova, vediamo dei bimbi, vediamo i militari. Quindi era anche stilisticamente un approccio differente a una società che era cambiata. Dai. Passiamo adesso a Santa Cristina. Qui scusate, faccio ancora solo vedere il Valfre. Sarà adesso la festa del Valfre, nel senso la commemorazione 30 di gennaio, e in quell'occasione si scopre appunto l'altare dove è sepolto.
Sì, San Filippo. Ecco, questa è la facciata della chiesa di Santa Cristina. La chiesa sorge nel primo ampliamento della città di Torino, quindi siamo nel 1619-20, quando Carlo Emanuele I decide di abbellire la città, perché la città era diventata capitale del Ducato con Emanuele Filiberto, con suo padre, che si era subito preoccupato di fortificarla per contenere l'invasione dei francesi. I francesi avevano sempre cercato di mettere un po' le zampette nel Piemonte, infatti Torino era stata per tanti anni occupata dalle truppe francesi. Quando Emanuele Filiberto viene a Torino, la città era molto povera, molto così disagiata, non c'erano dei bei palazzi. Però la prima cosa che lui fa è la cittadella e la fortificazione delle mura. Poi il ducato si consolida e quindi Carlo Emanuele I può abbellire la città e ingrandirla. E di questo viene incaricato il Castellamonte, Carlo di Castellamonte, il quale fa un asse nuovo della città con la via Roma, quella che adesso è via Roma, che allora si chiamava la via Nuova. A metà della via Nuova c'è l'allargamento della piazza San Carlo, piazza San Carlo che è dedicata a San Carlo Borromeo, che era venuto in pellegrinaggio a Torino per la sindone, come vi è stato detto. Infatti nei palazzi laterali ce ne sono solo più due, purtroppo, perché durante la guerra i palazzi di destra, dando le spalle a Porta Nuova, sono stati bombardati, ma ci sono degli affreschi che ricordano il passaggio di San Carlo Borromeo, quindi la sindone tenuta su dagli angeli. E quindi questa piazza si chiama Piazza San Carlo per quel motivo, e arriva fino alla Porta Nuova, che era la porta dalla quale Maria Cristina, tredicenne, giovanissima sposa, arriva dalla Francia. E naturalmente la chiesa di Santa Cristina non esisteva a quell'epoca, l'idea di far costruire questa chiesa viene a Cristina nel 1638, quando il suo bambino primogenito, il piccolo Giacinto, muore a 6 anni. Lei era rimasta vedova nel 1637 di Vittorio Amedeo I, che muore in battaglia, e diventa reggente del figlio. Però c'è un problema: lei era la sorella di Luigi XIII, re di Francia, e siamo nell'epoca della guerra dei Trent'anni, quindi cominciata come guerra di religione, poi diventa guerra tra le potenze più importanti dell'Europa, che erano la Francia e la Spagna, naturalmente, no? E quindi i suoi cognati, il cardinal Maurizio e Tommaso, che prima erano alleati alla Francia, invece passano dalla parte della Spagna, appunto per contrastare Maria Cristina, perché temevano che, essendo lei la sorella del re di Francia, il piccolo ducato perdesse la sua identità, la sua indipendenza, diventasse un appendice del regno francese. Maria Cristina deve nascondere i figli in Savoia, deve lasciare anche Torino. Viene molto aiutata comunque da Filippo Dallier, che era consigliere suo, era anche ambasciatore, ministro, eccetera, aveva avuto tante funzioni a corte, e che viene anche fatto prigioniero a Vincennes, appunto perché lui cercava di contrastare la superpotenza francese, anche se comunque avevano bisogno di questa alleanza per riuscire ad arginare i cognati, che erano alleati con la Spagna. Comunque, appunto, Maria Cristina aveva fatto questo voto di costruire una chiesa in memoria del figlio, ma questo suo voto non può essere sciolto fino a quando finisce la guerra tra i cognati. Questo avviene nel 1642, quando trovano un accordo. Maria Cristina continua a essere la reggente, però deve concedere delle cose ai cognati, e la concessione più gravosa per lei è di concedere la sua figlia Lodovica, la ragazzina tredicenne, in sposa al cardinal Maurizio, che aveva quasi 50 anni, quindi insomma, diciamo che allora era abbastanza normale che le ragazze si sposassero molto presto, però lì c'era una differenza di età veramente molto notevole. Comunque si conclude la pace, Maria Cristina torna a Torino, e naturalmente una parte della città era stata contro di lei, quindi lei ottiene che tutta la corte si inginocchia al suo passaggio per renderle omaggio, e fa anche costruire la chiesa che c'è in fondo a Corso Marconi, la chiesa dedicata a Salvatore, che adesso c'erano i Vincenziani, ma è un ex voto di Maria Cristina, quella chiesa bellissima, tra l'altro tutta affrescata dai Recco e da altri artisti dell'epoca. Questo perché lei aveva avuto in regalo dal suo suocero, cioè da Carlo Emanuele I, il castello del Valentino come dono di nozze, che lei ha molto amato, e infatti se voi lo vedete, lei l'aveva poi fatto restaurare, se voi lo vedete sembra un castello francese con quelle tetti a punta così. E quindi il viale era un viale reale che andava dalla... erano tutti giardini, non c'erano certo tutte le costruzioni che ci sono adesso, e era un parco veramente bellissimo, ed era una reggia suburbana, quindi era una reggia dove si recavano in vacanza praticamente, no? E per questo motivo lei quando torna fa subito costruire questa chiesa dal Castellamonte come ex voto per la salvezza dei figli. Infatti sul frontone c'è scritto che Maria Cristina ha fatto costruire questa chiesa per la salvezza, adesso le parole esatte non me le ricordo, ma comunque per la salvezza dei figli. E poi naturalmente bisogna abbellire la città, infatti il castello del Reale, Palazzo Reale viene ingrandito perché era molto più piccolo e era stata la residenza del vescovo. Quando i Savoia sono venuti a Torino non avevano un castello e quindi si sono alloggiati nella casa del vescovo, che poi è stata naturalmente ingrandita ed è diventato il castello che vediamo adesso. Comunque lei riesce finalmente, diciamo dopo il 1645, a fare costruire questa chiesa sempre dal Castellamonte, il figlio. Carlo era il padre, quello che ha fatto il primo ingrandimento della città, e poi subentra anche il figlio, Amedeo, come architetto di corte. La chiesa era molto semplice naturalmente ed è appunto dedicata a Santa Cristina. Lei acquista poi dei terreni vicino e fa costruire un convento per le carmelitane. Lei era già devota, era già così, conosceva le carmelitane, le suore carmelitane che erano in Lorena. Infatti fa venire dalla Lorena alcune suore del Carmelo e le mette in questo convento, che lei frequenta molto volentieri in momenti di riposo, di preghiera. Si fa, nel convento c'è un suo piccolo appartamento, piccolo ma molto lussuoso, molto ben decorato, e questo convento aveva un orto, aveva una cripta che serviva per la sepoltura delle suore, e questo convento appunto era poi frequentato in tempi successivi naturalmente dall'Alfre e dalla Beata Maria degli Angeli. Questo convento delle Carmelitane è molto amato anche dalla seconda Madama Reale, tanto che sarà poi lei che farà fare la facciata allo Juvarra quando il figlio, dopo la vittoria del 1706, dopo la pace di Utrecht, diventa re di Sicilia e quindi va in Sicilia per conoscere il suo regno e conosce lo Juvarra, lo porta a Torino e scioglierà poi un voto di cui vedremo poi l'immagine all'interno della chiesa, che sarà poi la chiesa di Superga. Comunque questa facciata appunto così bella, così importante, in stile barocco, perché comunque l'epoca era quella, è su committenza di Maria Giovanna Battista. Infatti sulla facciata questa scritta che vedete dice Maria Giovanna, Santa Cristina martire, Giovanna Battista la madre di Vittorio Amedeo II re. Le statue che vediamo sono la Giustizia e la Misericordia, quelle ai lati del rosone, mentre sulla facciata c'è Santa Cristina e Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila era la riformatrice delle Carmelitane. I Carmelitani non hanno un fondatore, si sono formati dai pellegrini che seguivano le crociate, si ritirano sul Monte Carmelo, che era il monte dove Sant'Elia è stato rapito in cielo, e fanno vita da eremiti. nel 1100, però sono diventati ormai parecchi, e vanno dal vescovo di Gerusalemme, che gli dà un ordine, quindi diventano cenobiti, non sono più ognuno per sé, per tutti, ma si raccolgono in un piccolo monastero. Vengono però poi cacciati quando cade il regno di Gerusalemme e vanno in Europa e si vanno in poi in tutti gli stati, cioè Spagna, Italia, Francia. Possono poi tornare comunque sempre lì sul Monte Carmelo, dove ci sono tuttora, tra l'altro, fino al 1500, quando di nuovo vengono cacciati, vengono anche ammazzati molti, e di nuovo si spargono per l'Europa. Ritornano nuovamente dopo l'invasione napoleonica, per vendetta sono di nuovo cacciati dagli arabi, dai turchi, e adesso comunque ci sono due conventi. Comunque, diciamo che i carmelitani che erano venuti poi nell'Europa, che seguivano dall'inizio la regola di San Francesco, in molte occasioni, insomma, durante tutto questo periodo le regole si erano un pochino rilassate, per cui a metà del 400, fine 400, Santa Teresa d'Avila riforma questo ordine delle carmelitane. E San Giovanni della Croce riforma l'ordine maschile. Diventa un ordine molto più restrittivo, con delle regole molto più restrittive, molto dedicato alla preghiera. Le donne sono naturalmente di clausura. E quindi appunto sulla facciata ci sono le statue di Santa Teresa d'Avila, perché era la rifondatrice, diciamo, dell'ordine delle carmelitane scalze, da non confondere con le carmelitane calzate invece, che ci sono pure. A Torino c'è la chiesa dei carmelitani calzati, in via del Carmelo. Sì.
Chiesa del Carmelo.
Ecco, allora, come vi dicevo, qui si vede, su ispirazione del Valfre, il voto che Vittorio Amedeo II con il principe Eugenio fanno sulle colline di Superga. Sono andati lì per vedere lo schieramento delle truppe francesi. I francesi assediavano Torino e quindi dall'alto loro potevano vedere la formazione delle truppe per poter attaccare. Di fronte a questo piloncino, che era appunto già esistente su quella collina, Vittorio Amedeo II fa il voto che avrebbe fatto costruire una chiesa importante se ci fosse stata la vittoria, di cui lui era sicuro appunto per le profezie della Beata Maria degli Angeli. La Beata Maria degli Angeli era una giovane tredicenne che, durante un'ostensione della Sindone, ha l'ispirazione di diventare suora. Dapprima entra in un convento, però non è soddisfatta, e finalmente entra nel convento delle Carmelitane, che era appunto questo della chiesa di Santa Cristina. Dal giardino del convento c'era una piccola finestrina, per cui quando c'erano le ostensioni della Sindone lei poteva vedere, perché essendo suore di clausura non potevano uscire, però potevano vedere appunto l'ostensione. Di questa suora diventa molto amica, molto così, si fa molto consigliare, la seconda Madama Reale, Maria Giovanna Battista di Savoia-Namur, la quale fa ingrandire il convento, fa costruire un bellissimo appartamento per sé e per le sue dame, e anche per i cavalieri, che vogliono anche loro avere dei momenti di spiritualità ritirandosi in questo convento, e appunto fa anche ingrandire il giardino che avevano a disposizione le suore, perché non potendo mai uscire naturalmente hanno bisogno anche loro di una boccata d'aria, e fa piantare alberi da frutto, così fa un piccolo orto in maniera che le suore potessero avere sempre la verdura fresca, la frutta e anche i fiori per la chiesa, e quindi è una benefattrice del convento. In ringraziamento di questo, appunto, c'è questa confidenza della Beata Maria degli Angeli con la corte, e quindi sia direttamente quando Maria Giovanna Battista va a trovare le suore, si ferma lì per pregare, sia attraverso il Valfrè, lei può avere dei consigli molto utili per sé e per la famiglia. Infatti, posso ancora. Ecco, qui è sempre il voto di Vittorio Amedeo II, che ringrazia dopo la battaglia, vedete, i soldati che cacciano i francesi poi da Torino. Sempre, riguarda sempre l'assedio.
Questa è la Beata Maria.
Questa è la Beata Maria degli Angeli. No, volevo far vedere San Giuseppe.
Scusi, non ho capito dove era questo convento.
Piazza San Carlo,
che adesso non c'è la chiesa.
No, ecco, allora finisco qua un attimo il discorso del convento. Naturalmente con Napoleone il convento, le suore sono andate via, sono andate nel convento di Moncalieri, il convento dedicato a San Giuseppe, che era stato costruito su ispirazione della Beata Maria degli Angeli, fatto costruire come ex voto, che poi vi dirò comunque, a nome dedicato a San Giuseppe, come voto da Vittorio Amedeo II, che non riusciva ad avere un figlio maschio. La moglie di Vittorio Emanuele II, la Anna d'Orléans, aveva avuto diverse figlie femmine e aveva avuto anche dei figli maschi che però morivano. E quindi pregano, vanno dalla Beata Maria degli Angeli e le chiedono come fare per ottenere la grazia di questo figlio che nasca e rimanga vivo. Allora lei cosa dice? Lei era molto devota a San Giuseppe, anche perché la devozione a San Giuseppe è stata, se non portata, ma comunque molto rafforzata dai carmelitani, perché questa devozione a San Giuseppe c'era molto in Oriente, meno da noi. Loro, venendo dall'Oriente, hanno fatto sì che questa devozione si rafforzasse anche da noi. Allora lei dice a Vittorio Amedeo II e a Anna d'Orléans che il bambino sarebbe nato sano se avesse permesso di costruire un convento dedicato a San Giuseppe, sempre dei Carmelitani, sulle colline di Moncalieri. E infatti il convento c'è ancora adesso ed è l'unico che c'è, perché quello che era appunto lì attaccato alla chiesa, quando arriva Napoleone naturalmente viene soppresso come tutti gli altri conventi, viene venduto, la chiesa diventa camera di borsa, cioè facevano un negozio di commercio, facevano le vendite delle azioni, delle granaglie, di tutte quelle cose lì, e quindi la chiesa viene anche spogliata di tutti gli arredi. Infatti quelli che vedremo non sono tutti quelli originali. Poi Napoleone se ne va, tornano in Savoia, Carlo Felice e la moglie vogliono riaprire questa chiesa, e infatti viene restaurata da loro, però poi ci sono anche più avanti le leggi Siccardi, per cui di nuovo se ne vanno, e poi nel 1935 con l'allargamento di via Roma, le ultime cose che rimangono del convento vengono abbattute per poter fare quei passaggi laterali per il traffico, per smaltire il traffico. Quindi adesso il convento non esiste più, e anche le case che erano facevano parte del convento vengono distrutte, dove c'è la questura era anche una parte del convento, però naturalmente è tutto diverso. Allora, qui siamo nel coro della chiesa di Santa Cristina, era il coro delle monache, quindi loro avevano una grata, era molto bello questo coro, molto ben arredato allora, e c'era una grata da dove loro potevano vedere l'altare maggiore per seguire la messa. Naturalmente anche qui tutto quello che c'è è recente, perché cioè, quell'altare molto bello che avete visto è del 600, portato da una chiesa di Pinasca, il quadro rappresenta San Francesco d'Assisi che prega di scuola spagnola, mentre l'altare è della scuola di Mezzelè, sono scultori alpini, una scuola di scultura alpina. Poi c'è una targa che vedete sopra la porta che ricorda che Giovanna Battista aveva ingrandito il convento. E poi, ecco, poi questa è la Beata Maria degli Angeli. Qui sotto c'è una scritta, diciamo, a mano che racconta la sua storia. Mentre da questa parte, questa lapide, dice che qui hanno vissuto la Beata Maria degli Angeli e un'altra suora, adesso vi dico, la suora Giovanna di
Sant'Anna di San Gioacchino.
Sì, Sant'Anna di San Gioacchino, che erano molto devote, molto pie, molto, che pregavano molto, quindi voi che passate qui prendete esempio da loro e pregate. Questo è il succo di quello che dice questa lapide. E questa invece è l'altare di San Giuseppe, che appunto vi dicevo che è stato il santo a cui si rivolgevano nei momenti di bisogno le suore del Carmelo, perché erano molto devote. Questo altare in particolare è stato voluto da Carlo Emanuele II, perché anche loro avevano avuto questo figlio, Vittorio Amedeo II, che era molto gracile. Infatti i grissini pare che siano stati inventati per lui, perché mangiava poco, era molto un po' malaticcio, e il dottore di corte aveva detto: dategli un po' di grissini che lo tirano su. E quindi anche questo è un ex voto di Vittorio Emanuele II, che sempre su così ispirazione della Beata Maria degli Angeli ha voluto che questo altare fosse dedicato a San Giuseppe. E quindi si vede San Giuseppe, in alto la Madonna, poi alcuni angeli, e sotto la città di Torino, anche perché si sono rivolti a San Giuseppe anche durante alcune pestilenze, e in particolare anche è stato fatto un voto, quello che poi l'ha fatto diventare copatrono della città di Torino, nel 1696. Sì, beh, la guerra è cominciata nel 90, c'è sempre guerra tra Francia e Spagna, e i duchi di Savoia erano sempre ficcati in mezzo. Allora, c'era questa guerra del 1690, quando Vittorio Amedeo II, stufo dei soprusi del Re Sole, non vuole più essere soggiogato, insomma, così da lui, perché gli ordina di cedere delle città, di cedere Pinerolo, di cedere altre fortezze, e lui dice non se ne parla, e quindi guerra, no? E purtroppo questa guerra dura parecchi anni, perché inizia nel 90 e si arriva al 96. Tra l'altro i Savoia non sempre, cioè perdono anche abbastanza, sono un po' mal ridotti. E allora, sempre su ispirazione della Beata Maria degli Angeli, fanno il voto che San Giuseppe sarebbe stato nominato patrono della città di Torino, con festeggiamenti importanti, processioni, eccetera. E quindi questo quadro ricorda quel momento.
No, c'è un po' di intervallo forse.
Ah, sono troppo lunga?
No,
ma io 5 minuti.
Sì, 5 minuti facciamo 5 minuti di intervallo. Okay. Finisci pure,
sì,
facciamo 5 minuti.
Sì, tanto siamo già abbastanza alla buona. E appunto, quindi c'è questo quadro. L'altare di fronte che non si vede invece è stato voluto dalla moglie, da Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, la quale offre e vuole che il suo cuore sia sepolto, infatti nella cornice del quadro della Madonna che c'è, quando andremo a vedere, vedrete nell'altare esattamente di fronte a questo, c'è un cuore scolpito nella cornice, perché lei ha voluto che il suo cuore fosse sepolto nella cripta del convento. Anche Maria Cristina è stata sepolta nella cripta del convento col saio francescano, e anche Lodovica, la moglie del cardinal Maurizio, la figlia di Maria Cristina, ha lasciato il suo cuore nel convento delle Carmelitane, cioè è stato sepolto nella cripta. Naturalmente, quando arriva Napoleone, che qui appunto viene tutto smantellato, una storia e l'altra, cosa succede? Che il corpo di Maria Cristina viene portato nella chiesa di Santa Teresa, di cui vi parlerà la nostra collega, e invece la Beata Maria degli Angeli viene portata è sempre nella chiesa di Santa Teresa, e poi dopo successivamente nel convento di San di Moncalieri.